dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Ed eccoci qua, come preannunciato nel corso del nostro giorni, dei nostri giorni, prima dell'appuntamento di quest'oggi, un ospite molto particolare perché abbiamo un sacco di cose da chiedere, so che in circa mezz'oretta poco potremo fare, ma abbiamo preso anche il pretesto per un libro. Il suo nuovo libro si chiama Crimini esplosivi, senza ombra di dubbio l'esplosivista più conosciuto e anche più popolare, più famoso in Italia e non solo, Danilo Coppe, un nostro concittadino. Buongiorno Danilo.
Buongiorno a voi.
Allora Danilo, io non so se iniziare parlando di cose serie o parlando, prendendole un po' alla larga, no? Nel senso che quando ho sentito parlare di te le prime volte, no? Vedere che facevi queste esplosioni controllate, queste cose proprio, come dire, precise, non dico al metro, ma quasi, insomma, tutto quanto calcolato, la prima domanda che mi è venuta: ma da bambino lui che cosa faceva? Qual era il tuo gioco preferito? Perché abbiamo passato un po' tutti, no? Per il piccolo chimico, le piccole bombette, la polverina da sparo dentro le cartucce. Insomma, qualche danno c'è stato poi con i nostri coetanei. Qual è il tuo passato di infanzia, Danilo?
È stato lo stesso, perché anch'io col piccolo chimico mi sono stufato velocemente di fare le reazioni colorate, per cui ho cominciato a grattare il salnitro dai muri della cantina per avere materie prime per farmi le mie prime miscele piriche, che poi andavo in campagna, che per me allora era via Sant'Eurosia, che era totalmente in campagna, e lì testavo le mie miscele e i modi per innescarle. Ovviamente anch'io mi sono bruciato le sopracciglia, anch'io ho fatto dei piccoli danni, però insomma tutto controllato.
Allora Danilo, non mi sbagliavo, quindi è una passione da sempre, giusto?
Assolutamente.
Com'è che... dov'è che si trova la strada poi per continuare in modo professionale? Cioè, al di là di qualche bombetta che hai fatto scoppiare qua e là, poi che cosa è successo per intraprendere questa professione?
È che ho avuto la fortuna di sapere che in mezzo alle Dolomiti, ad Agordo in particolare, in provincia di Belluno, esisteva ed esiste tuttora una scuola mineraria che era l'unica scuola superiore che insegnava a usare gli esplosivi, la cosiddetta arte mineraria. E quindi non vedevo l'ora di finire le scuole medie per andare a fare intanto quella scuola.
Quindi hai finito le medie e quindi hai iniziato proprio subito interessandoti della tua attività poi?
Da subito, sì. È una scuola particolarissima, è una scuola fondata dagli austro-ungarici, perché quello era un territorio all'epoca austro-ungarico, in quanto lì c'erano delle miniere e quindi avevano ravvisato la necessità di fondare una scuola per i minatori, e ovviamente minatore è anche colui che mette le mine, per cui l'aggancio tra geologia, mineralogia ed esplosivistica era un tutt'uno. Quindi quella è stata la mia base di partenza, e devo dire che è una scuola pazzesca. Una scuola, già all'epoca, tra una cosa e l'altra si facevano già le 40 ore settimanali. Altre scuole superiori tecniche non avevano lo stesso numero di ore e soprattutto un livello dei docenti pazzesco, perché erano tutti molto motivati per andare a insegnare in una scuola del genere. Quindi è stata la mia partenza, è stata quella.
Quindi in queste scuole si imparano a conoscere gli esplosivi, a farli e anche a prevenire i disastri, immagino, no?
Sì, assolutamente sì.
Quindi tutto quello che noi vediamo che riguarda esplosivi, non so, anche in campo di guerra, dove c'è il robot che arriva, cerca di capire di che bomba si tratta, ha a che vedere con queste scuole, ha a che vedere con voi, oppure in maniera limitata?
No, la scuola ovviamente si limitava a utilizzare gli esplosivi in sicurezza e a farti conoscere gli esplosivi in sicurezza. Poi chiaramente, un po' con l'università e un po' lavorando, sono venuto a contatto con tutte le realtà che hanno a che fare, come dire, con l'esplosivistica in modo indiretto, quindi l'antiterrorismo è quello di cui parlavi tu, cioè quindi anche l'utilizzo di strumenti di prevenzione.
Allora, c'è un'azienda che è a Parma, che è tua, è fondata da te, si chiama SIAG, dico bene? Esatto. A proposito, chi vuole guardare il sito esplosivi.it è appunto il dominio registrato da SIAG e da Danilo Coppe. E qua abbiamo un'idea anche di quello che è il tipo di lavoro, no? Questo questo demolire per poi costruire, come nel Ponte Morandi, poi parleremo di quello. Quindi qua è la prima volta dove chi distrugge ci dà l'idea di una ricostruzione, no? La demolizione del Ponte Morandi è in realtà una fase positiva della ricostruzione, ma ci sono anche tanti, io leggo nelle tue immagini, mi paiono, condomini pazzeschi, dove c'è magari anche un abuso edilizio, ci sono anche queste cose, no? Quindi vengono distrutte e cancellate dei mostri, veri mostri che troviamo in Italia soprattutto, oppure anche all'estero.
Li troviamo dappertutto, anche a Parma, se pensiamo a tutte quelle opere incompiute, come non so, il parcheggio di Via Paradigna o cose del genere, vengono poi annoverati, vengono classificati come ecomostri, perché sono dei pugni nell'occhio al paesaggio, all'ambiente, e quindi l'abbattimento di questi ecomostri è anche, come dire, una fonte di soddisfazione, al di là del professionale, anche umana, perché comunque migliori il paesaggio.
Cosa ci vuole per riuscire in qualche modo ad essere affidabile alle forze dell'ordine, a tutti coloro che ti utilizzano come consulente? Ricordiamo che tu lavori con RIS di Parma, lavori con il gruppo intervento speciale dei GIS, con i NOX, che è il nucleo operativo centrale sicurezza della Polizia di Stato di Roma, insomma Mister Dinamita ti chiamano, giusto?
Esatto.
Ecco, in questo caso tu sei un consulente più affidabile. La prefazione, tra l'altro, del libro, ricordiamo che è dell'ex generale del RIS Luciano Garofano, che è stato pure lui qua da noi qualche tempo fa. E quindi che cos'è l'affidabilità per un consulente e che cosa ci vuole per essere poi affidabile in questi sensi, in questi casi? Perché si va oltre a quello che è un abbattimento di un condominio, giusto?
Giusto. Allora, l'inizio della mia collaborazione risale ai primi anni 90, quando venne un albergo, l'Hotel Paradiso di Ponte di Legno, venne interessato da un'esplosione devastante che lo fece crollare. Non ci furono morti, non ci furono feriti, perché l'evento accadde una sera in cui c'era una sagra nel paese vicino e l'albergo era chiuso, e anche il poco personale che lavorava nell'albergo era fuori di casa, diciamo. E fu etichettata all'inizio come fuga di gas, ma un magistrato illuminato pensò di fare un approfondimento di indagine e chiese a un demolitore come me se la pensavo così, se poteva essere i danni fatti compatibili con una fuga di gas. In un quarto d'ora dimostrai che era invece stato un attacco dinamitardo, e questo mi aprì un po' la strada a questo mondo che è quello dell'esplosivistica forense. Ovviamente dalle prime sporadiche attività di consulenza dovute appunto alla mia esperienza nel campo degli esplosivi, oggi è diventata quasi, non dico il mio core business, ma quasi mi occupo per un terzo della mia attività, mi occupo di attività forense. Quindi anche ai RIS, e parlavi tu del generale Garofano, una persona, un grande manager, uno che ha contribuito a fare grande il RIS dei Carabinieri in Italia, non ha perso, come dire, l'occasione di all'inizio di piccole richieste di consulenza per magari identificare bene la provenienza di uno esplosivo. In quanto utilizzatore io di esplosivi civili in Italia, faccio parte, come dire, di un settore che i Carabinieri, come nucleo paramilitare o pseudomilitare, comunque ha a che fare con esplosivi di tipo diverso. Quindi dalle timide e piccole iniziali consulenze si è passato poi a forme di collaborazioni sempre più strette. E il segreto qual è? Quello di essere umili, di non salire mai in cattedra, di essere uno che collabora, non che vuole primeggiare. E quindi questo è un po' stato il segreto. Poi ovviamente quello che fai con i Carabinieri, dopo i cugini poliziotti lo vengono a sapere, e quindi piano piano poi sono entrato anche nell'ambito della Polizia di Stato, da lì poi con le procure, i tribunali, e alla fine oggi, se faccio tanta attività in questo campo, cioè dell'esplosivistica forense, lo devo proprio, tra virgolette, alle, passami il termine, raccomandazioni, non come raccomandazione in sé, ma come caldeggiamento di rivolgersi a me quando magari c'è qualche quesito che richiede una conoscenza che le forze dell'ordine magari non hanno approfondito.
C'è stato un fatto particolare che ti ha sdoganato, tipo, non so, il Ponte Morandi, ma immagino che ci sia stato qualcosa anche di precedente.
Beh, guarda, io ho fatto 700 demolizioni, e oltre 700 demolizioni, e quando sono stato chiamato per il Ponte Morandi sono stato messo in discussione come se ne avessi fatte 7, non 700, e quei pochi operatori del settore che ci sono in Italia ovviamente ci tenevano tutti a fare questa operazione che era molto in vista, senza probabilmente rendersi conto che nel mio caso, se avessi sbagliato qualcosa con gli occhi del mondo addosso, le 700 demolizioni si sarebbero cancellate.
Sarebbe stata la fine, la fine.
Avrei finito, perché poi c'era la CNN e la BBC che hanno creato un collegamento in mondovisione dal primo giorno in cui sono iniziati i lavori, quindi anche per la fase di demolizione delle campate di Levante, di Ponente, c'era un occhio addosso costante, una lente di ingrandimento addosso, quindi qualunque sbavatura sarebbe stata amplificata, e quindi io me la sono giocata, ho rischiato la carriera, perché se sbagliavo lì non valeva niente tutto quello che era stato fatto nei 30 anni precedenti. È andato molto bene e questo mi ha, tra virgolette, un po' consacrato, però non mi ha cambiato assolutamente la vita, perché poi come si dice, certi fatti non cascano mai nel momento giusto. È seguito poi l'anno del Covid, dove l'edilizia si è inchiodata, dove non si sono più fatti i lavori un po' in tutta Europa, e quindi diciamo non ho percepito un incremento, una particolare massimizzazione del mio nome. Ti dirò, il Ponte Morandi è stato uno dei lavori più complessi, non tanto tecnicamente quanto ambientalmente, ma per esempio ricordo quando ho abbattuto le vele di Secondigliano a Napoli nel 2000 e nel 2002, che venivano dal fallimento di un mio concorrente nel 97, forse lì mi sono messo molto più alla prova tecnicamente che non per il Ponte Morandi.
Quindi diciamo che il Ponte Morandi è stato meno difficile di altre cose, insomma, poi in realtà.
Sì, è stato facile buttarlo giù, perché buttarlo giù, più le cose sono grandi, e il Ponte Morandi era veramente grande, facile buttarlo giù. Quello che è stato difficile è stato lavorare in un contesto così accanitamente sorvegliato, e con la famosa questione della polvere di amianto che si poteva eventualmente diffondere, abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse creando questi giochi d'acqua, tanto, come dire, riprodotti televisivamente, dove sollevando con l'esplosivo stesso 3 milioni di litri d'acqua abbiamo eliminato tutte le polveri che potevano andare in giro, che avessero o non avessero l'amianto all'interno.
Quindi non ci siamo resi conto quando abbiamo visto l'esplosione, ma c'era quest'acqua che serviva a tenere basso, a non far salire queste polveri, e poi amianto o non amianto, insomma. Sì. Ti faccio una domanda, visto che abbiamo parlato di ponte, c'è stata la polemica dura che continua del resto sui viadotti italiani, su quelli che sarebbero da fortificare, ce ne sono anche da abbattere secondo te?
Ce ne sono da abbattere una caterva.
Ce ne sono da abbattere.
Se vi ricordate, prima della caduta della campata 9 maledetta del Ponte Morandi, dove sono decedute 43 persone, e a questo proposito mi riallaccio ancora alla demolizione di prima, dove tutte le imprese coinvolte nella demolizione hanno lavorato, me compreso, al costo, perché non siamo come quelli che si sono sfregati le mani quando c'è stato il terremoto all'Aquila, contenti che sarebbe nato del lavoro su cui speculare. Quindi noi abbiamo lavorato, noi come SIAG, ma tutte le imprese coinvolte hanno lavorato al costo, perché c'erano 43 morti che ovviamente ci guardavano. E questa campata che è crollata, la campata numero 9 che è crollata spontaneamente, è stata l'ultima di una lunga serie. Negli 3 anni precedenti in Italia abbiamo avuto 6 crolli di ponte, con anche 3, 4, 5 morti in totale. E quindi non lo dico io che ce ne sono tanti da demolire, sono i numeri che parlano. Stiamo pagando il prezzo di un'edilizia degli anni 60 e 70, purtroppo anche costellata di tangenti, in cui ovviamente l'imprenditore, per recuperare fondi, doveva calare la qualità costruttiva, e quindi questo è stato un primo problema, di avere ponti che non erano all'altezza delle aspettative. Dopodiché c'è il problema delle manutenzioni, delle osservazioni, anche lì l'unica strada oggi sarebbe quella di creare un pool di tecnici veramente, come dire, super partes, non provenienti da settori che possono avere degli interessi e che vadano a esplorare quei viadotti che hanno delle dimensioni e dei contesti tali per cui, se dovessero crollare, genererebbero tragedie come quelle del Ponte Morandi.
Io devo dire che quando vado su un viadotto non è che sto molto tranquillo di questi tempi, e dopo le immagini che hanno passato, immagini poche poi in realtà rispetto alle condizioni in cui sono, in cui versano.
Condivido la tua preoccupazione, abbiamo dei viadotti anche vicino casa che sono particolarmente arditi, quando li hanno costruiti hanno fatto delle opere notevoli che però appunto se non sono debitamente controllati, e quindi il costo delle manutenzioni è una voce che purtroppo viene un po' accantonata. Pensiamo che comunque Società Autostrade, quando ha preso la gestione delle autostrade stesse, aveva degli accordi contrattuali per cui le sanzioni derivanti dalla scarsa manutenzione erano poco più che simboliche, per cui alla fine uno che fa l'imprenditore puro, che pensa solo al profitto, ovviamente antepone i suoi interessi a quelli magari della corretta manutenzione, pensando che tanto, se anche deve pagare la multa, quella multa la recupera in pochi giorni di pedaggi.
Danilo, ci ha inviato una foto il maestro Vittorio Ferrarini di te con un quadro che ti ha donato sul crollo del Ponte Morandi, che la metteremo nel podcast che faremo subito dopo che te ne sarei andata. C'è questo quadro del maestro con te a fianco.
È un quadro che è presente nel Museo degli Esplosivi, che lui ha visitato, e ci stimiamo molto reciprocamente, quindi mi ha fatto dono di questo e altre opere che sono esposte al Museo degli Esplosivi di Parma, che colgo l'occasione per dire che è il museo degli esplosivi con il maggior numero di cimeli al mondo che riguardano l'esplosivistica civile, e quindi non poteva mancare anche un'opera d'arte come questa. E evidentemente Ferrarini è rimasto, come tanti italiani, impressionato dalle immagini di questo ponte con queste colonne d'acqua che si sollevavano, e quindi ha voluto fissare artisticamente nella memoria questa immagine.
Tu mi dici dov'è questo ponte degli esplosivi, perché Museo degli esplosivi, scusa, perché so che è in città, come mi hai detto tu, zona
Crocetta, in via Zanardelli. È un museo che ovviamente si visita su appuntamento, e soprattutto lo visitano le persone che in qualche maniera possono essere professionalmente o storicamente o giornalisticamente interessate. Cerco di tenere un profilo basso io, di non reclamizzarlo troppo, perché è un museo che comunque potrebbe far sorgere anche idee malsane nella testa di qualche mente bacata.
Ecco, diciamo anche che ormai internet, e tu immagino che abbia già guardato che cosa si può imparare e fare attraverso la rete, giusto?
Però almeno io voglio avere la coscienza pulita.
Perfetto, Danilo. Allora, veniamo al libro, perché abbiamo parlato tanto, in realtà c'è questo libro. Tu hai fatto tanti libri, e parlavamo prima della diretta, che sono serviti soprattutto per professionisti a livello tecnico, no? Quindi erano delle cose che un lettore qualunque avrebbe trovato poco poi di buono per quello che poteva essere una sua realizzazione, cultura, eccetera, eccetera. In questo invece troviamo cose completamente diverse. Si chiama Crimini esplosivi, ricordo la prefazione di Luciano Garofano, e c'è una frase dietro, dice: lavorando a questo testo sono stato vittima della serendipità. Allora, intanto non tutti conoscono il significato di serendipità. È praticamente l'occasione di fare felici delle scoperte per puro caso, no? E trovare anche una cosa non cercata, imprevista, giusto?
Assolutamente.
Di qua inizia il libro. Che cosa vuol dire, allora, Danilo?
Hai detto giustamente, il libro tra l'altro ha iniziato, ha visto gli albori più di 15 anni fa, e non è che ci ho messo 15 anni a scriverlo, è che ci ho messo 15 anni a decidere come scriverlo, perché ogni volta che lo scrivevo poi mi rendevo conto di dare o delle informazioni che potevano essere pericolose per il lettore, cioè pericolose nel senso che poteva stimolare dei modus operandi emulabili, e poi il mio sforzo era, io vabbè sono del 63 e ho vissuto gli anni di piombo con mente consapevole, diciamo, di quello che succedeva. Tra l'altro mio fratello era in polizia in quegli anni, e negli anni di piombo ammazzavano uno o due poliziotti o carabinieri tutti i giorni, da destra o da sinistra, politicamente parlando, c'era una caccia al poliziotto o al carabiniere. Quindi li ho vissuti e ho memoria storica di tutto questo fatto. Ma mi sono detto, il ragazzo di oggi che vuole sapere perché hanno ammazzato suo nonno o suo padre, che idea si può fare di quegli anni dove le bombe erano quotidiane e dove la storia giudiziaria italiana ha dimostrato che su tanti processi ce ne sono il 90% ancora irrisolti, senza un colpevole o senza un mandante. Quindi come fare a spiegare questa cosa? Io lì al museo ho una biblioteca notevole che riguarda il mio settore, ma in particolare ho un padiglione della biblioteca dedicato al terrorismo, ed è sconcertante vedere quanta gente ha scritto libri. Il triste cos'è? Che tutti li hanno scritti questi libri filtrandoli con un preconcetto politico, giornalistico, editoriale, di opportunità, e quindi alla fine io ho detto no, scriverò questo libro con gli occhi del bombarolo. Quindi voglio vedere tecnicamente come sono state fatte e cercare correlazioni dal punto di vista tecnico, quindi scevre di ogni pregiudizio iniziale, tanto che posso dirti che farà incavolare una marea di persone questo libro, perché ovviamente ti permette di vedere tanti fatti sotto un occhio completamente differente da quello che i media e i tribunali ci hanno, come dire, fatto digerire. Quindi le difficoltà di scrivere questo libro proprio derivanti dal cercare di spiegare a uno che non sa niente cosa cavolo è successo in quegli anni. Quindi questa è stata la difficoltà di scrivere questo libro, e il motivo per cui ci è voluto tanto. Ed è un libro oggi che lo può leggere chiunque, quindi l'appassionato di storia leggerà delle informazioni inedite di storia, l'appassionato di crimini ovviamente vedrà che inizia con il profilo dei bombaroli, ci sono tutti i profili dei bombaroli, profili psicologici dei bombaroli, con esempi della storia di capiscuola in senso negativo di un certo tipo di criminalità esplosiva, per poi andare a esplorare cosa è successo nel mondo dal 1500 a oggi, per cui l'ho presa larga, fino ad arrivare ai giorni nostri. L'ultimo episodio di cui ho parlato è stato quel terribile episodio a Malta della uccisione della giornalista che stava indagando su illeciti legati a figure politiche maltesi e imprenditori in campo petrolifero. Quindi è stata uccisa con un'autobomba, e ogni giorno saltano fuori cose che riguardano quel triste episodio, che mostrano una situazione di corruzione e di malaffare maltesi, anche, come dire, affini a quelle che abbiamo avuto qua in Italia.
Ecco, c'è molto di italiano qua dentro, molto di misteri italiani.
Sì, direi che più di metà del libro riguarda i misteri italiani. Ho diviso infatti le bombe italiane in due parti, le ho chiamate dove c'è poco da chiarire e dove c'è molto da chiarire. E quindi l'ho proprio voluto dividere in due questo supporto italiano al libro.
Ecco, qua sto sempre leggendo il retro di copertina, hai scritto: gli esplosivi vengono usati per scavare gallerie, per estrarre minerali, combustibili o materie prime, per fare il cemento necessario per costruire dighe, eccetera, eccetera. In altri vengono utilizzati per scopi criminali, i cosiddetti bombaroli, dei quali parlavamo prima, che fanno ricorso ad esplosivi, vandalismo, eccitazione, rivincita, ideologia, e a nome di organizzazioni criminali. Danilo Coppe, che ha curato tra le altre cose l'abbattimento del Ponte Morandi di Genova, ha svolto l'ultima perizia sulla strage di Bologna, a noi molto cara, molto sentita, una città che viveva tranquilla e che è stata sconvolta da quello che conosciamo tutti quanti e che ha cambiato il volto della città. I bolognesi sono cambiati da quel giorno.
Sì, sicuramente la strage di Bologna è considerabile forse l'evento criminale esplosivistico più grave, più più drammatico e più fissato nella memoria, seppur ne abbiamo avute tante altre come Piazza della Loggia, Piazza Fontana, l'Italicus, Ustica, però ecco, questa di Bologna colpisce molto, ha sempre colpito molto l'immaginario collettivo, perché uno prende un treno per andare in vacanza o per raggiungere i propri cari e non arriva per colpa di questo pacco esplosivo. È stata un cold case per me, perché l'ultima perizia, che risale proprio all'anno scorso, è stata voluta dal presidente della Corte d'Assise di Bologna, il quale ha detto, insomma, dopo 40 anni ancora non abbiamo le idee chiare su che esplosivo è stato usato, come è stato usato, quanto ne è stato usato, vediamo se riusciamo a saltarci fuori. Tu parlavi prima della serendipità, che io menziono. La serendipità è quando tu cerchi una cosa e lungo il percorso di questa ricerca ne trovi altre. La stazione di Bologna, con la sua strage e il suo nuovo processo, per me è stata una fonte di serendipità che è servita a me per scrivere questo libro, ma anche è servita agli inquirenti, perché mentre io spulciavo un archivio mostruoso, devi immaginarti una stanza enorme piena di atti del processo dal 1980 a oggi, ho trovato cose che erano state dimenticate. Per esempio una videocassetta, un VHS, che nessuno aveva mai riversato in digitale, e quindi era lì, e io quando cercavo altre cose ho trovato quella, ho potuto da questa videocassetta trarre un sacco di considerazioni di carattere tecnico, ma tanto per dire, anche il tribunale ha visto facce fra chi si trovava quel giorno sulla scena, che ricordavano persone implicate direttamente o indirettamente con la strage, e quindi sono andati a fare i processi che proprio Riss ha fatto di invecchiamento dei volti, per cercare di capire se le persone indagate o indiziate all'epoca erano presenti quel giorno, diversamente da quanto magari era stato dichiarato. Quindi una delle tante serendipità che ci sono state. E il magistrato che mi ha incaricato, peraltro, mi diede un quesito pazzesco, perché mi disse: fai anche la correlazione della strage di Bologna con altri eventi stragistici del periodo in Italia e nel mondo. Questo mi ha permesso di accedere a documenti che erano classificati, riservati, e mi ha aperto un mondo che ho ovviamente sintetizzato e distribuito queste informazioni inedite nel libro, ovviamente senza violare nessun segreto istruttorio, perché poi la mia perizia, che riportava tutte queste cose, il giorno dopo che l'ho depositata era già pubblicata ad ampi stralci sui giornali, quindi non correvo più rischi di dare informazioni classificate o riservate. Quindi questo è, si percepisce nel testo, dove ci sono dei ribaltoni investigativi dal punto di vista scientifico e tecnico, che verranno, io credo, utilizzati per tutto il nostro futuro investigativo sul campo stragistico.
Danilo, chi è? Tu dicevi che farà arrabbiare molte persone. Chi farà arrabbiare questo libro?
Beh, farà arrabbiare gente di destra e di sinistra. Farà arrabbiare i fan di Che Guevara, per esempio, perché riporto fedelmente una frase di Che Guevara dove lui dice che va bene la lotta armata, ma mai il terrorismo indiscriminato, no? Che ti mette solo in cattiva luce. E per tanti giovani che ci sono oggi, con la testa bacata da pregiudizi, così da inculcamenti, da lavaggi del cervello, penso che possa servire a riportare un minimo di calma e di serenità in certi ambienti, chiamiamoli, come si diceva una volta, extraparlamentari. Va ricordato, e lo dice uno che sicuramente non si faceva scrupoli ad ammazzare la gente, lo dice uno che appunto è sempre stato additato come paladino della lotta armata. Ecco, però un conto è la lotta armata in un certo contesto, un conto è il terrorismo. Poi potrebbe far arrabbiare anche la Chiesa, perché il primo bombarolo criminale per me è stato Hernán Cortés, cioè il conquistadores che mentre colonizzava per la Spagna il Sud America, fu invitato a distruggere con gli esplosivi tutti i templi, cioè le piramidi delle civiltà precolombiane, che probabilmente celavano, grazie alla forte competenza astronomica degli stessi abitanti dell'epoca di quella zona, in queste piramidi erano riportate raffigurazioni che probabilmente sovvertivano le informazioni che la Chiesa gradiva dare a tipo teorie aristoteliche sulla terra piatta o cose del genere. Quindi è il motivo per cui si trovano poche piramidi precolombiane, come si dice, è perché furono distrutte sistematicamente con un congruo numero di barili di polvere nera, che era l'esplosivo che aveva a disposizione Cortés e anche altri conquistadores. Quindi anche la Chiesa potrebbe non gradire che si ricordi che ha un passato di cancellazione di civiltà.
E come hanno fatto poi i Romani con i Greci, no? Che hanno annientato tutto quello che di straordinario immagino c'era, e così come hanno fatto tanti altri. Lasciamo per un attimo questa vicenda per chiederti ancora della tua attività. La tua attività riguarda anche l'ambiente, no? Non solo condomini, non solo palazzi, non solo bombaroli, eccetera, eccetera, ma fa tanto anche per quelli che sono strutture idrogeologiche che danno dei problemi. Per esempio, stamattina leggevo sulla Gazzetta di Parma: la montagna frana, blocchi che si staccano, eccetera, eccetera. C'è la possibilità quindi di prevenire, farli scendere a valle prima? Che cosa, come si agisce
sì,
in questi casi?
Da quando c'è il Covid, a parte le attività giudiziarie, gli usi fondamentali che sto facendo degli esplosivi è proprio per bonificare frane in giro per l'Italia. Il nostro Appennino è abbastanza disgraziato perché geologicamente è costituito da alternanze di rocce, chiamiamole coese, arenarie e calcari molto compatti, a quelli che si chiamano fliscio o argilliti o proprio argilla pura. Questa alternanza crea quella che si chiama la selezione, cioè una erosione selettiva. Quindi la pioggia, il gelo, il disgelo agisce di più su un tipo di roccia a discapito di un altro, creando questi blocchi instabili. E purtroppo adesso il nostro Appennino è colpito anche molto da frane di tipo fangoso, dove io con l'esplosivo non ci faccio niente. Lì si tratta di movimentare del fango della terra. Quando ci sono delle rocce, invece, lì l'esplosivo può servire a distaccare quelle rocce che non sono ancora cadute e che potrebbero cadere, oppure frantumare quelle che sono cadute se sono di dimensioni rilevanti, per poterle rendere palabili e portarle via. Prossimamente faremo un intervento a Danzola, vicino a Bedonia. Abbiamo aspettato in questi giorni che si sciogliesse un po' quel mezzo metro di neve che ricopriva la sommità del versante e rendeva troppo pericoloso per le maestranze avvicinarsi, però è un intervento che faremo sicuramente nei prossimi giorni. E come quello ne abbiamo appena fatti due o tre, sempre in zona Bedonia, oppure anche nella valle di Calestano, Ravarano, quella zona lì. Sono zone un po' sfortunate, perché poi spesso sono su dei versanti molto in ombra, quindi che risentono delle escursioni termiche, gelo disgelo, e quindi hanno sempre costantemente dei distacchi non sempre prevenibili e, come dire, controllabili.
Danilo, io prima, che per preparare un po' la tua intervista, mi sono così documentato, inserito in Google il tuo nome e cognome, ho detto vediamo che cosa esce, e sono uscite tante, tantissime notizie che hanno a che vedere con te rispetto a Beirut, rispetto a nitrato, rispetto ad armamenti. Perché questa concentrazione? Che cosa? Uno dice una frase, c'è una frase che dice: a Beirut, secondo me, c'era un deposito d'armi, esplosione di munizioni e missili, non nitrato di ammonio.
Sì, ancora una volta ho perso un'occasione per non farmi dei nemici. In questo caso è Hezbollah che gestivano
giusto per
gradire. Peraltro anche nel libro ovviamente esploro il terrorismo suicida, e quindi anche quello di sicuro non mi metterà in buona luce nei confronti di un certo mondo musulmano. In ogni caso, in Libano non è successo sicuramente quello che hanno voluto farci credere, cioè che il nitrato d'ammonio abbia deciso dall'oggi al domani di esplodere in maniera così devastante. Il nitrato d'ammonio è un fertilizzante, quando è nitrato d'ammonio e basta, quindi è un componente di un esplosivo, ma ha bisogno di una base organica, che in quel momento ovviamente a Beirut non c'era. Tant'è vero che quante volte avete sentito dire nella storia: il deposito del contadino Tizio è esploso, o il deposito dell'agricoltore Caio è esploso. Mai, perché? Perché il nitrato d'ammonio da solo non esplode. E qui si parlava di uno stoccaggio di nitrato d'ammonio presente nel porto di Beirut da più di un decennio e che quindi di colpo avrebbe deciso di esplodere. Il nitrato d'ammonio non esplode neanche se ti avvicini con i fiammiferi. Quindi l'incendio che si era sviluppato prima del megabotto è un incendio che sicuramente ha portato a temperature elevate, ma il nitrato d'ammonio con la sola temperatura non si innesca. Quindi io da bombarolo mi sono sentito in dovere, ovviamente perché interpellato in modo gentile, di dare la mia opinione. A quanto pare sono stato l'unico al mondo e infatti la mia intervista è stata tradotta in tutte le lingue del mondo, compreso il birmano, perché era l'unica voce un po' fuori dal coro. Quindi ecco perché trovi un sacco di link su Google che riguardano questa cosa.
Ti faccio un'altra piccola segnalazione, sempre cercando e ricercando, una cosa che hai rilasciato alla Gazzetta di Parma. Tirar giù il ponte, punto interrogativo, più facile che evitare le polemiche.
Sì, perché ovviamente anche qui io sono il bombarolo etico che è stato chiamato come killer per uccidere ciò che restava del ponte e quindi dovrei limitarmi a esprimere opinioni sotto l'aspetto tecnico, ma inevitabilmente poi mi vengono chieste anche pareri sul perché è crollato, se si poteva evitare, non poteva, e quindi lì dopo si entra in un mondo dove ancora una volta i pregiudizi politici possono far accettare o meno l'opinione di un tecnico. E ovviamente uno può dire, ma te chi cosa ne sai tu di questioni di finanza e di politica? Effettivamente ne so quello che dovrebbero saperne un po' tutti gli italiani, ma comunque qualunque cosa si dica presta sempre il fianco a dividere l'Italia in due e quindi ti dà ragione o chi dà torto quando dici che la caduta per esempio del Ponte Morandi poteva essere evitata, cioè la caduta spontanea. Ecco.
La caduta spontanea del Ponte Morandi. Danilo, Crimini esplosivi, c'è questo libro e la tua collaborazione quindi con il generale Garofano, immagino che lui abbia una competenza non proprio di esplosivi come ce l'hai tu, ma è sicuramente l'altra faccia della luna, no? Per certe
sì,
cose.
Beh, Luciano Garofano, come ho detto, è stato un grandissimo manager della RIS e quindi le sue competenze sono multidisciplinari, perché nel RIS si guarda la biologia, la chimica degli stupefacenti, la chimica degli esplosivi, la balistica, l'informatica, le immagini e i suoni migliorati per scopi di indagine, quindi lui sa di tutto. Chiaramente la nostra collaborazione ha tenuto vivo un rapporto di amicizia e quando è stata l'ora è stato lieto di aiutarmi nella prefazione, perché oltretutto nel libro io sparo a zero contro certi sedicenti esperti che hanno fatto tante perizie sballate non solo nel campo esplosivistico ma anche in campo balistico, ed è un'opinione che lui condivide pienamente, che vanno scelti gli esperti tra virgolette, perché altrimenti si gioca sulla libertà o sulla detenzione di una persona. Quindi c'è un fortissimo senso di responsabilità che deve animare chiunque faccia le perizie, come le faceva Garofano col RIS, come faccio io adesso come esplosivista.
Danilo, nel tuo sito dedicato appunto a esplosivi.it della SIAG, la tua azienda dall'89, ci sono anche alcune piccole guide anche curiose, no? Tipo i 10 peggiori equivoci sull'uso di esplosivi, prima parte, no? E parlano di questi equivoci e sono sì, davvero eclatanti, certi, no? Quanti siete esperti nel settore in Italia? Cioè, hai dei concorrenti oppure...
Beh,
concorrere
allora,
vuol dire di solito correre insieme, no? Ogni tanto uno arriva prima, poi ci sono quelli dove la concorrenza non esiste, nel senso che sono indietro anni luce. Quindi in questo caso qual è la situazione nel vostro settore?
Allora, fra seri e faceti si contano sulle dita di una mano gli esplosivisti in Italia. Io forse sono quello che più di altri si occupa a 360 gradi, quindi faccio formazione, indagini e uso gli esplosivi. Altri si sono limitati all'uso degli esplosivi, alcuni con buoni risultati, alcuni con meno. E nei 10 equivoci di cui parlavi te, purtroppo si paga lo scotto che tanti lavori vengono fatti privilegiando il prezzo e non la qualità, e quindi si sono creati dei piccoli disastri. Questi piccoli disastri sono riassunti appunto nei 10 peggiori equivoci di cui facevi cenno tu, tipo che quando fai un'esplosione crei un terremoto devastante, oppure che assordi tutta la cittadinanza, oppure che fai delle polveri nocive indiscriminatamente. Ecco, è stato necessario all'epoca scrivere questa pubblicazione riportata sul sito proprio per far capire che invece se si affidano le cose a persone competenti i problemi non ci sono, e l'esplosivo diventa quello che è in realtà, uno strumento di lavoro. Come scrivo nel testo, nella prefazione, il cloro si usa come disinfettante, ma se ne usi troppo diventa un veleno. Un martello, se pianti i chiodi, sei un bravo padre di famiglia. Se lo usi per spaccare la testa a tua moglie, sei un bastardo uxoricida. Quindi non è tanto lo strumento che fa la differenza, ma quanto chi lo usa. Quindi gli esplosivi sono stati usati per il bene e per il male. E vi posso dire, e l'ho anche scritto, che se mettiamo su una bilancia, nonostante tutte le stragi, nonostante tutte le guerre, quali sono stati, come dire, i pesi maggiori tra gli usi positivi e negativi, beh, basta ricordare che gli esplosivi moderni che sono stati scoperti a metà del 1800 hanno permesso la rivoluzione industriale, senza la quale saremmo indietro di 100 anni sicuramente, perché per togliere il ferro dalla roccia, fare l'acciaio che è servito per costruire le navi, i treni o le automobili, o anche i telai dei capannoni dove si facevano fabbriche di tutti i generi, ecco, per tirare fuori questo ferro ci è voluto l'esplosivo, e la polvere nera del 1600 usata da Hernán Cortés non sarebbe certo bastata per il fabbisogno di acciaio che c'era. E non ultimo, i trafori, sono stati fatti i primi trafori del San Gottardo e del Frejus perché esisteva la dinamite, altrimenti dovremmo ancora scavalcare le Alpi per andare in giro per l'Europa.
Danilo, il tempo a disposizione termina qua, ti chiedo se ritornerai un giorno e parleremo solo di esplosivi, sai, tutte le cose caratteristiche, particolari, eccetera, eccetera. Ti va un giorno di tenerci una lezione qua a noi in radio su questo che può essere...
Quando volete, così magari cogliamo l'occasione per parlare di Alfred Nobel... Uh-huh. Che è l'inventore della dinamite, ma tutti lo ricordano come quello che ha fatto il premio Nobel per lavarsi la coscienza di aver inventato un'arma di distruzione di massa, che è una delle più grandi balle mai perpetrate nell'umanità a carico di qualcuno.
E
quindi molto volentieri lo facciamo.
Chissà quante sono, oltretutto, e quante in realtà tu hai conosciuto, visto, scoperto, guardato, perché gli ultimi tempi insegnano, quando la televisione ci racconta qualcosa, a forza di sentire per giorni, mesi o quasi anni, poi alla fine ci crediamo, mentre invece c'è da aprire gli occhi, guardarci bene dentro e cercare di utilizzare anche la nostra testa, no? In piccole cose, soprattutto se abbiamo le capacità tecniche, le conoscenze tecniche come te. Grazie a Danilo Coppi.
Grazie a voi.
Volevo ricordare, anche se so che non ci tieni a pubblicizzarlo più di tanto, questo Museo degli Esplosivi, ma in modo particolare questo libro, Danilo Coppi, Crimini esplosivi, con la prefazione di Luciano Garofano, lo trovano già in libreria,
sì.
E sono tante pagine,
quasi 500.
Quasi 500, con tante cose che non conosciamo o che pensiamo in realtà diverso, compreso anche una cosa che riguarda Ustica e che, se volete, ve la leggete qua. Grazie Danilo, è stato un piacere.
Anche per me, arrivederci.